Radio Giornale.
Buonasera da Gabriele Borer. Un omaggio per due persone di ogni cantone sul praticello del Grütli da parte della presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga. Premiate persone che hanno dedicato tempo ed energie in favore della collettività durante la fase più acuta della pandemia. In Ticino c'era invece Alain Berset, lodi per la reazione del cantone all'inizio della pandemia e in futuro proprio i cantoni devono rimanere in prima linea. Nuovi contagi ancora a livelli elevati, 180 in 24 ore, 11 militi positivi alla caserma di Coira, in 4 hanno contratto il virus durante il congedo del fine settimana. È una delle regioni europee meno colpite dal Covid e a Madeira, per precauzione, da oggi è obbligatoria la mascherina anche per chi passeggia. Gli eroi della vita quotidiana, loro è stata dedicata la tradizionale cerimonia del 1° d'agosto sul praticello del Grütli, dove l'epidemia ha costretto gli organizzatori a limitare fortemente l'afflusso di pubblico. La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga, ha ringraziato e premiato due persone per ogni cantone per il loro impegno in favore della collettività durante la fase più difficile della crisi causata dal coronavirus. Sentiamo Mattia Serena.
Meno persone, ma emozioni ben presenti sul praticello del Grütli per questo 1° agosto segnato dall'epidemia.
Ich werde das nie vergessen.
Non dimenticherò mai questa giornata, ha detto al termine della cerimonia Simonetta Sommaruga, visibilmente emozionata.
Simbolicamente tutta la Svizzera è riunita sul praticello del Grütli.
La presidente della Confederazione ha infatti invitato 54 persone, un uomo e una donna per ogni cantone e altri due in rappresentanza degli svizzeri all'estero.
Jede und jeder einzelne von euch hat geholfen.
Ognuno di voi, ha affermato, ha aiutato a superare questa crisi. Voi tutti avete dimostrato che la Svizzera funziona. Come Rita Monotti, dottoressa alla Carità di Locarno, che ha ricordato che un giorno una signora si era presentata in ospedale per regalare un ventilatore per rinfrescare l'aria, perché aveva sentito che mancavano gli apparecchi per la ventilazione.
Un aneddoto per dire quanto prezioso e gratuito aiuto abbiamo ricevuto, e quindi un grande grazie al personale sanitario, alle autorità, ma anche a un popolo che ha saputo manifestare unità e solidarietà in questa prova.
Ma anche Olivier Schafter, ristoratore giurassiano.
Come de nombreux Suisses, j'ai moi aussi applaudi chaque soir.
Non solo ha applaudito il lavoro del personale sanitario, ma dopo aver trasformato durante il lockdown il suo locale in takeaway, ha regalato 300 pasti all'ospedale di Delémont.
La tema dalla clientela da venire infectata del virus.
O Judith Schneider, gerente di un piccolo negozio di alimentari all'Ax, alle prese con le paure dei clienti e le nuove prescrizioni. Presenti anche insegnanti, poliziotti, esperti informatici, volontari.
Ein ganz großes herzliches Dankeschön. Es ist wunderbar, dass Sie da sind.
Simonetta Sommaruga li ha ringraziati e premiati ad uno con un melo, un albero che ricorderà anche in futuro la solidarietà dimostrata in tutto il paese. Una solidarietà alla quale oggi sulla praticità cielo del Grütli, la presidente della Confederazione ha voluto dare un volto.
Il capo del Dipartimento federale dell'Interno, il consigliere federale Alain Berset, ha dal canto suo deciso di festeggiare questo insolito 1° d'agosto in Ticino, a Monte Carasso, nel cantone colpito prima degli altri dalla pandemia.
Beh, certamente ci sono state tante cose che la Svizzera intera ha potuto imparare dall'esempio ticinese. Lo abbiamo ribadito anche in Consiglio federale. Il Ticino, vista la prossimità col Nord Italia, è stato subito molto toccato dall'esplosione del virus e da subito in prima linea. E quest'essere in prima linea ha per forza di cose chiamato le autorità ticinesi a reagire tempestivamente. E questo ha contribuito a risvegliare le coscienze anche in altre parti della Svizzera. Questo poi ha portato il Consiglio federale ad agire per tempo e predisporre quelle misure che hanno protetto in particolare la Svizzera tedesca, meno toccata. Credo proprio che oggi il Ticino abbia molta più esperienza di altri nella gestione della situazione.
Negli scorsi giorni l'Ufficio federale della sanità per contenere i contagi ha chiesto maggiore coordinazione nazionale, mentre il Consiglio federale recentemente ha dato maggiore autonomia ai cantoni. Cosa significa? Che non va bene così?
No, ça va bien comme ça. La linea del Consiglio federale è très claire.
No, questa è la linea del Consiglio federale. Abbiamo fissato delle regole di base con le distanze, i tracciamenti, le regole di igiene o ancora le mascherine obbligatorie sui mezzi pubblici. Tutto il resto è e rimane compito dei cantoni e vogliamo insistere nel dire che spetta ai cantoni prendere le misure più adatte alle singole situazioni. Credo che oggi, con la situazione comunque sotto controllo, non sia più il caso di prendere delle decisioni valide per tutti i cantoni, visto che alcune regioni sono molto più toccate di altre. Faccio l'esempio di Ginevra, che ha chiuso le discoteche. Magari una decisione del genere non avrebbe alcun senso in Appenzello Interno. Crediamo che siano migliori delle misure adeguate alle diverse situazioni e noi evidentemente le sosterremo.
Il consigliere federale Alain Berset, raggiunto da Daniela Giannini poco prima dei festeggiamenti ufficiali della città di Bellinzona. Un secondo consigliere federale è in visita nella Svizzera italiana in queste ore. Si tratta di Guy Parmelin a Cavaglione, frazione di Brusio in Val Poschiavo, l'ultima località ad essere stata annessa alla Confederazione nel 1874. In mattinata il ministro dell'economia era a Coira per un tradizionale brunch in fattoria. Nuovo aumento, seppur inferiore rispetto all'ultimo rilevamento dei casi di positività al Covid-19 in Svizzera. 180 le persone in più contagiate nelle ultime 24 ore, fra cui 11 militi della scuola reclute di Coira. Maggiori dettagli con Alessio Veronelli.
Dopo aver superato i più 200 casi due giorni fa, nelle ultime 24 ore è progredita in modo minore l'avanzata dei contagi in Svizzera. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha infatti informato che nelle ultime 24 ore sono 180 i nuovi positivi al Covid-19, portando così il totale a livello nazionale a 35.412. Due però i decessi registrati, 12 le persone ospedalizzate. Fra i nuovi contagiati, 11 soldati della scuola reclute di Coira, mentre 12 loro commilitoni non positivi sono stati posti in quarantena. L'infezione, hanno fatto sapere i responsabili dell'esercito, è stata contratta da 4 reclute durante la libera uscita dello scorso fine settimana, che hanno poi contagiato gli altri. Nella caserma della capitale grigionese sono attualmente impegnate 600 persone, ma lunedì tutto dovrebbe ripartire senza particolari misure. Il portavoce dell'esercito, Daniel Reist, ha voluto sottolineare che la responsabilità per i comportamenti durante le libere uscite ricade direttamente sui militi e che a livello logistico è praticamente impossibile effettuare i test su circa 12.000 reclute al rientro dopo ogni fine settimana e che inoltre i risultati nei primi giorni non sono sempre affidabili.
Mascherine obbligatorie anche negli spazi pubblici all'aperto. Succede da oggi sull'isola portoghese di Madeira, un'isola felice dal punto di vista dei contagi, limitati a poco più di un centinaio dall'inizio della pandemia e di cui solo 9 casi sono attivi. Sentiamo Andrea Ostinelli.
Vulcanica e verdeggiante, isola del Portogallo in pieno Atlantico, a nord-ovest della costa africana, Madeira è meta di vacanzieri e dei degustatori del suo vino. Le autorità hanno deciso di preservarne i 270.000 abitanti quanto più possibile dall'epidemia di Covid-19 con una politica stringente e da oggi indossare la mascherina è obbligatorio anche nei luoghi pubblici.
E grazie all'uso delle mascherine e ad altre misure protettive di base che l'evoluzione epidemiologica di Madeira è così, ha spiegato il segretario regionale per la salute Pedro Ramos, annunciando la nuova misura anti-Covid. Indossare le maschere negli spazi pubblici e sui trasporti era già obbligatorio, d'ora in poi andranno usate anche per le strade. Obbligatorio dal 1° luglio scorso anche il test PCR. Coloro che arrivano all'aeroporto devono averne fatto uno negativo nelle ultime 72 ore o sottoporsi a un test sul posto e autoisolarsi in attesa di conoscerne il risultato comunicato entro le 24 ore, un modo per evitare di introdurre la quarantena. Madeira l'anno scorso ha ospitato 1,5 milioni di visitatori, quest'anno finora sono stati soltanto 258.000.
Nonostante l'aumento del numero dei contagi in Germania, sono in molti a criticare le misure introdotte per contrastare la pandemia. E solo oggi a Berlino quasi 20.000 persone sono scese in piazza con slogan e striscioni che hanno fatto anche rabbrividire. Sentiamo Walter Raue.
Decine di migliaia di persone, la stragrande maggioranza delle quali senza mascherina, hanno partecipato questo pomeriggio a Berlino alla manifestazione indetta da vari gruppi di estrema destra per protestare contro le misure restrittive introdotte per arginare la diffusione del coronavirus. Un corteo imponente è sfilato per le vie del centro e ha raggiunto la porta di Brandeburgo, dove sarebbe dovuto svolgersi il comizio finale. Comizio vietato però all'ultimo momento dalle forze dell'ordine per la violazione in massa delle misure anti-Covid. Per via dell'alto numero dei partecipanti, la polizia ha preferito non sciogliere con la forza il corteo, ma ha sporto denuncia contro gli organizzatori. Sdegno e scalpore ha suscitato il fatto che molti manifestanti avevano con sé bandiere e striscioni inneggianti al Terzo Reich e varie organizzazioni neonaziste. Lo stesso motto della manifestazione, Tag der Freiheit, giornata della libertà, si rifà all'omonimo titolo di un film propagandistico di Leni Riefenstahl sul congresso del Partito Nazionalsocialista di Adolf Hitler nel 1935 a Norimberga. Diversi politici dell'intero arco parlamentare, fatta eccezione per la destra populista dell'AfD, hanno condannato il comportamento dei manifestanti, definendolo come vergognoso e irresponsabile.
In Inghilterra un dilemma si prospetta al governo di Boris Johnson in vista del nuovo anno scolastico, fra meno di un mese. Riaprire le scuole e chiudere i pub, una scelta drastica che suggeriscono autorevoli uomini di scienza, tenuto conto dell'andamento poco incoraggiante della pandemia. Sentiamo da Londra Giancarlo Ciccone.
A giugno il governo Johnson aveva riaperto le scuole prima dei pub. L'opinione prevalente era infatti che privare i ragazzi anche solo di qualche settimana di scuola avrebbe avuto un impatto negativo nel resto della loro vita. Ora, in vista della riapertura delle scuole elementari e secondarie il mese prossimo, a riproporre il problema è uno dei più autorevoli scienziati inglesi, il professor Medley, membro del Comitato Scientifico Nazionale per le Emergenze. Secondo il professor Medley, in Inghilterra è in corso una pericolosa recrudescenza del coronavirus che sta colpendo anche i più giovani. Nei pub, come noto, è molto difficile tra una birra e l'altra mantenere le distanze tra gli avventori, quindi è più facile diffondere i contagi. A questo punto lo scienziato, che secondo certi tabloid è totalmente astemio, fa la sua proposta: aprire le scuole a settembre ma chiudere i pub. Ad appoggiare il professor Medley è un altro autorevole esperto, il professor Whitty, principale consigliere scientifico del governo Johnson, secondo cui in Inghilterra l'economia è stata aperta troppo e troppo presto. Siamo al limite dei limiti, avverte il professor Whitty, e il risultato è un fortissimo aumento di contagi nelle ultime settimane, con il Regno Unito al quarto posto nel mondo per totale di morti. A tal punto che ieri Johnson ha imposto un parziale lockdown a circa 4 milioni di persone nel nord inglese. I laburisti accusano il governo di vivere la giornata, aprire oggi per poi chiudere domani. Ma a settembre, se si porrà il dilemma scuole o pub, a vincere, scrivono i tabloid, sarà la scuola, con buona pace di chi beve come una spugna.
Niente pellegrini né turisti a Betlemme e in particolare la comunità cristiana a soffrire delle conseguenze della Covid-19. In quelle zone circa il 70% dell'economia gira attorno a ristoranti, hotel e negozi di souvenir e la preoccupazione è che una volta che verranno tolte le restrizioni agli spostamenti la crisi costringa molti ad emigrare. Sentiamo il reportage di Michele Giorgio.
Most of the Christians of the West Bank, especially in Bethlehem, they work in tourism. They work in Hollywood, they work in Mother of Pearl and other things.
I palestinesi cristiani a Betlemme sono impiegati nel turismo, nei laboratori artigianali e nelle imprese che producono souvenir di legno e madreperla, ma da 3 mesi è tutto fermo, non c'è più lavoro.
Most of them they get help from the churches, you know.
Le famiglie più bisognose ricevono sostegno alimentare dalle chiese e si aiutano tra di loro, ma è sempre più difficile. L'autorità palestinese non è in grado di sostenere la popolazione e sempre più cristiani pensano di lasciare la Terra Santa. Degli amici mi hanno detto che appena sarà possibile tornare a viaggiare, loro andranno via.
They told me if the airport is open, they will leave.
Saleh al-Sayed, palestinese cattolico di Betlemme, con poche parole spiega la precarietà diffusa nella comunità cristiana, fortemente colpita dalle conseguenze economiche della pandemia. Il turismo, fonte principale di reddito per migliaia di famiglie, spento, non ci sono pellegrini stranieri, gli hotel sono chiusi e con essi un gran numero di ristoranti e negozi di souvenir. Crisi e disoccupazione non risparmiano alcun palestinese, ma quando si parla di turismo il problema riguarda soprattutto i cristiani. Ci spiega Vincenzo Bellomo, responsabile dei progetti dell'associazione Pro Terra Santa, da anni residente a Betlemme.
Centro-sud, diciamo, la zona di Betlemme, una buona parte dell'economia, oltre il 70%, si basava sui pellegrini e sul turismo religioso, e che dava lavoro nell'area di Betlemme all'85% delle persone. L'impianto turistico o pellegrino ha un impatto del circa del 15%. Nell'area di Betlemme questi dati arrivano al 70%.
La crisi, aggiunge allarmato Bellomo, rischia di spingere tanti palestinesi a tentare di ricostruirsi la vita all'estero.
Sono diversi aspetti, sia sociali che economici, che rischiano di agevolare un processo di immigrazione.
Nel 1948 i cristiani rappresentavano il 10% dell'intera popolazione della Terra Santa. Le guerre seguite alla fondazione dello Stato di Israele, l'instabilità politica, le tensioni anche sociali e religiose hanno ridotto quella percentuale al 2%. Oggi ci sono meno di 50.000 cristiani in Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est e poco più di 100.000 in Israele, e l'emorragia non si arresta.
Almost no donation from abroad.
Le chiese fanno il possibile per soccorrere quelli più in difficoltà, ma hanno poche risorse rispetto a qualche mese fa. A causa del coronavirus ricevono meno donazioni dai fedeli nel mondo, ci dice Wadia Bounassar, analista e portavoce locale della Chiesa Cattolica. Temo, aggiunge, che tanti altri cristiani lasceranno la Terra Santa. Chi avrà modo di farlo lo farà. Tra questi non c'è Saleh al-Sayed.
No, they will not change their mind. They will stay.
Mia moglie ed i miei figli non vogliono andare via. La nostra vita è a Betlemme. Il desiderio di partire è forte, ma se noi cristiani lasciamo questa città, la nostra terra, sarà un grande problema.
Betlehem will be empty of Christians, and this will be a big problem.
E con questo per il Radio Giornale è tutto, dunque tempo di sport. Buona serata.